Buonasera a tutti, sono Pierluigi Proietti, amministratore delegato di Gospa Service e ho l'impegno, ho l'onere di presentarvi i risultati di questa ricerca che abbiamo condotto con un gruppo di lavoro composto da me, dal professor Minelle che poi modererà la tavola rotonda e dall'ingegner Pennino che insieme con noi ha portato avanti questo impegno. Come vedete anche da questa slide abbiamo due patrocini, quello della Università di Roma La Sapienza, il Dipartimento di Informatica dove insegna il professor Minelle, e l'Associazione degli Alunni Accenture, di cui tutti e tre facciamo parte, nel senso che è un'associazione costituita da ex dipendenti di questa azienda che nel corso della propria vita professionale sono stati all'interno di questa realtà multinazionale e che oggi, attraverso questa associazione, senza fini di lucro, promuove attività di sviluppo culturale, della cultura d'impresa sostanzialmente. Questa ricerca è una ricerca che nasce, subito al sommario, con tre sostanziali obiettivi. Quello di voler tirar fuori un po' alcune caratteristiche fondamentali del comparto previdenziale e questo attraverso una attività che abbiamo svolto con alcuni enti, adesso vedremo anche chi, e ottenendo dei risultati che sono molto interessanti, direi. Non siamo stati buoni in questa ricerca, non siamo stati neanche cattivi, comunque con dei risultati che possono essere anche uno stimolo, ecco, uno stimolo per poter far crescere questa azione che gli enti stanno portando avanti ormai da diversi anni di sviluppo delle risorse umane. La genesi di questa nostra ricerca sono questi due testi, spero che molti di voi abbiano avuto l'opportunità di prenderli perché sono due testi molto interessanti. Il primo è un testo di Peter Cheese che è il fondamento da un punto di vista metodologico della ricerca che abbiamo condotto, anche lui ex Accenture americano, che ha sviluppato un modello di gestione dei processi che si occupano di risorse umane. È un modello scientifico universalmente riconosciuto e in questo testo questo modello viene presentato e viene anche in qualche modo applicato alla realtà americana, no? Cosa è successo? Che noi italiani abbiamo preso spunto da questa cosa e abbiamo detto vediamo un po' questo tipo di approccio se si può applicare alla realtà italiana. Quindi con un gruppo di lavoro sostanzioso abbiamo portato avanti un lavoro che dal vista dei tempi siamo tra la fine del 2008 e la metà del 2009, un lavoro nel quale abbiamo sostanzialmente guardato come questo modello si può applicare alla realtà di impresa, alla realtà delle imprese di servizi, dell'industria e della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione era un'area che anche nel testo americano era completamente assente, era il grande assente. Allora, in questo testo che abbiamo sviluppato per zoomare sulla realtà italiana c'è un capitolo che riguarda, come diceva anche il consigliere Naddeo, proprio la pubblica amministrazione italiana. E questo lavoro l'abbiamo portato avanti esattamente con lo stesso gruppo con lo stesso team, il professor Minelle, io e Letizia Dominici, che si è in sala, saluto, e che ha questa caratteristica. Se qualcuno di voi ha del tempo se lo legga questo capitolo, non per fare pubblicità, ma perché mette in evidenza tanti aspetti che hanno a che fare anche con questa ricerca riguardo al mondo previdenziale. Abbiamo fatto anche un atto, ci siamo avventurati, ecco, in una stesura di un piano di azione per la pubblica amministrazione italiana, un piano di azione molto concreto, se volete anche piuttosto aggressivo, che però si inquadra in un contesto nel quale sta cambiando la pubblica amministrazione e quindi ciascuno di noi ha anche un po' il dovere di dare il proprio contributo. Vi invito a leggerlo se avete la bontà di toccare questo capitolo di questo libro. A seguito di questo lavoro che abbiamo potuto svolgere con il supporto del Dipartimento della Funzione Pubblica, proprio del consigliere Naddeo, che ci ha aperto diverse strade per poter intervistare personaggi importanti, soprattutto nella pubblica amministrazione centrale. Sulla scia di questa attività abbiamo pensato di fare un'ulteriore zoomata sul mondo della previdenza. E in particolare questa scelta nasce anche dal fatto che noi abbiamo un po' una storia che è attraversata dal mondo della previdenza. Solminelle, sia io, che oggi sono amministratore delegato in un'azienda, in una piccola azienda che è di proprietà di due enti previdenziali, è un'azienda di servizi informatici che opera proprio in questa nicchia di mercato che è il comparto previdenziale. I due enti proprietari sono due enti privatizzati, l'EMPAPI, l'ente di previdenza della professione infermieristica, e l'EPAP, che è l'ente di previdenza pluricategoriale. E a seguito anche di questo tipo di, diciamo, di esperienza personale, ci siamo lanciati in questa ulteriore ricerca. Con questi quattro obiettivi sostanziali. Il primo era quello di analizzare il grado di maturità dei processi che gestiscono le risorse umane, utilizzando questo modello concettuale, il modello di Peter Schiess. Secondo obiettivo era quello di fornire agli enti che hanno aderito a questa ricerca degli spunti di riflessione che potessero aiutarli, supportarli, a intraprendere azioni per migliorare al proprio interno la gestione delle risorse umane. Il terzo è quello di evidenziare in ogni ente le migliori pratiche. Sono enti che hanno processi di business piuttosto simili, fermo restando le diversità che ci sono tra gli enti di tipo pensionistico e quelli di tipo assicurativo, però in un contesto così di grande fermento come quello che c'è in questi anni, direi, anche con il contributo del ministro Brunetta, di riforma complessiva della PA, ecco, il tema delle risorse umane risulta un tema di grande spessore come fattore su cui si può basare il cambiamento della pubblica amministrazione. E in ultima analisi resta l'obiettivo di creare un benchmarking, di costruire un benchmarking in cui tra gli enti si possa sviluppare un confronto e anche un travaso di esperienze di successo che possano aiutare reciprocamente gli enti a gestire al meglio le proprie risorse umane. Chi sono gli enti che hanno partecipato a questa ricerca? Sul fronte degli enti pubblici abbiamo un panel, direi, molto ampio. Sull'area pensionistica abbiamo l'INPDAP, l'INPS ed IPOST, e andando a memoria mi sembra che manchi soltanto l'EMPALS. Per quanto riguarda la parte assicurativa abbiamo sia l'INAIL che l'IPSEMA che chiudono tutto il tema dell'infortunistica, e per quanto riguarda invece gli enti di previdenza privatizzati abbiamo un campione molto ridotto in realtà che è costituito dalla Cassa di Previdenza Forense, dall'EMPAPI e dall'EMPAP. È un campione estremamente ridotto, per cui su questo ambito, l'ambito della previdenza privatizzata, i risultati non hanno un valore di tipo statistico, però è molto significativo cogliere le esperienze che vengono da questo mondo che ha delle differenze rispetto al mondo della previdenza pubblica. Vediamo un po' che metodologia abbiamo utilizzato. Parlavamo del modello concettuale di Peter Schiess. Questo modello si fonda su sei fondamentali processi per la gestione delle risorse umane. I processi sono attraversati tutti e sei da un sistema che è come se fosse un sistema di base che nutre, no? E si fa nutrire da questi processi, e che è il sistema della gestione delle competenze. Il primo processo è il processo della individuazione dei fabbisogni. Questo è un processo che respira con due polmoni: il polmone dei fabbisogni in termini di risorse, cioè di numeri, di teste, no? Organico, che si fa supportare sicuramente da un'attività di conoscenza dei carichi di lavoro all'interno dell'istituto. L'altro polmone è quello invece dei fabbisogni in termini di competenze, di qualità, no? Di caratteristiche, in termini di conoscenze che cui l'istituto ha bisogno. Il secondo processo fa riferimento all'attività di selezione, sia sul lato del reclutamento di risorse che vengono acquisite dall'esterno, tema che in questo periodo non è molto attuale, viste le grandi difficoltà e le grandi vincoli normativi sugli organici degli enti. Poi c'è l'altro tema di selezione, guardando la riconversione di risorse che ci sono già all'interno dell'ente e che possono essere riconvertite per adeguarsi alle esigenze che mutano nel corso del tempo all'interno dell'ente stesso. Il terzo processo è quello della formazione, una formazione focalizzata su cosa? Sulle esigenze in termini di competenze che l'ente ha. I tre processi noi li andiamo a definire come processi orientati al futuro, cioè sono i processi che l'ente, che l'istituto utilizza per costruire il proprio futuro. Altri tre sono quelli orientati al presente e sono l'assegnazione delle responsabilità, processo estremamente delicato, perché è il processo attraverso il quale vengono assegnati, sulla base delle competenze che il ruolo richiede, le responsabilità alle risorse umane. Responsabilità significa obiettivi e significa anche in qualche modo dare alle risorse delle deleghe, ma anche una sorta di autonomia, poi poterle valutare sulla base dei risultati. Il processo è proprio il processo di valutazione delle performance delle risorse umane. Performance e comunicazione diretta dei risultati. Questo processo è agganciato all'ultimo, che è quello che concerne, che riguarda tutto il tema della incentivazione, sia sui risultati e sia sui talenti, cioè sulle qualità che la risorsa ha manifestato sia in termini potenziali che in termini. Ci sono i sei processi su cui noi ci siamo mossi per verificare il livello di maturità interno degli enti. Cosa abbiamo utilizzato per misurare questa maturità? Abbiamo utilizzato dei fattori per ogni processo e questi fattori sono quelli che vedete in questa slide, no? Fattori che abilitano, che misurano quanto quel processo è maturo all'interno dell'ente. Il primo fattore è lo stato, cioè cosa si sta facendo all'interno dell'ente su questo processo. È un processo che è a regime? È un processo che non c'è per niente? O c'è una via di mezzo? È in fase di progettazione? È in una fase di start-up? È in una fase pilota? Ecco, questo è il contributo che questo fattore dà all'esame dei processi. L'ambito indica l'ambito organizzativo all'interno del quale questo processo è attuato. È attuato in tutto l'ente? In periferia sì e al centro no, oppure viceversa? È attuato in alcune unità organizzative e in altre no? Ecco, in quale ambito dell'ente? E poi i ruoli intendiamo ovviamente i ruoli professionali. È applicato su tutti i dipendenti, soltanto sui dirigenti, sui responsabili di posizione? Ecco, i ruoli. Estremamente interessanti, anche perché poi lo vedremo sui risultati di questa ricerca, quanto sono stati interessanti questi fattori in termini di utilizzo all'interno degli enti, sono i sistemi informativi a supporto dei processi, ovviamente di gestione delle risorse umane, e poi quanto sono state utilizzate azioni di gestione del cambiamento. A supporto dei. Che cosa intendiamo con questo? Gestione del cambiamento. Intendiamo azioni di coinvolgimento delle risorse umane, di supporto ad ottenere un consenso per l'attuazione del processo. Sono processi che sono partiti esclusivamente attraverso comunicazioni formali dirette. Si sono creati dei tavoli di riunione in cui si sono discussi, si sono progettati questi processi, sono stati valorizzati dei feedback. Quanto si è creato consenso attorno a questi processi? Questo sostanzialmente è il sistema di tipo metodologico che abbiamo utilizzato. Quindi abbiamo costruito alla fine una tabella di questo tipo in cui per ogni processo, vedete, c'è un voto. Vi risparmio il metodo che abbiamo utilizzato per ottenere questi voti, per ogni fattore, dando poi come sintesi un punteggio a ciascun processo e un punteggio finale a tutto l'ente. utilizzato una scala che va da 1 a 6 come valori, come punteggi da assegnare. Poi vedremo più avanti che abbiamo considerato il punteggio di 4 come il punteggio al di sopra del quale possiamo dire che su quel processo c'è un'eccellenza all'interno di quell'ente. Abbiamo lavorato per realizzare questa ricerca dall'ottobre del 2009 all'aprile del 2010, direi anche maggio, perché anche abbiamo utilizzato anche qualche giorno di maggio per chiudere alcune attività. Abbiamo intervistato i referenti che ci sono stati indicati dai direttori generali di ogni ente, ascoltando sostanzialmente le modalità di gestione delle risorse umane, utilizzando degli appositi questionari che abbiamo riempito insieme e analizzando anche dei documenti che ci sono stati forniti che riguardavano attività, modalità di gestione delle risorse umane. Anche verbali d'intesa con le organizzazioni sindacali per quanto riguarda anche tutta la sfera relativa alle azioni. A conclusione di ogni ricerca ci siamo incontrati con ciascun ente e abbiamo presentato le risultanze del nostro lavoro. Abbiamo presentato dei grafici, abbiamo presentato anche i punteggi che abbiamo dato ad ogni processo e abbiamo visto anche come ciascun istituto è posizionato rispetto ai livelli di best practice. Abbiamo visto sia i punti di forza ma anche i punti di debolezza e ci siamo permessi ad ogni ente anche di dare delle indicazioni su quelle che potevano essere delle proposte di azioni da intraprendere. Ecco. Adesso andiamo sulle risultanze. No? Abbiamo questa prima slide nella quale vediamo, questo è un Kvyat, abbiamo i singoli processi che sono sugli spigoli di questo poligono. Il poligono più esterno rappresenta i valori massimi che abbiamo trovato per ogni processo, il poligono intermedio i valori medi e il poligono più interno i valori minimi. Emergono subito delle cose direi abbastanza interessanti. Sui processi orientati al futuro, che sono l'individuazione dei fabbisogni e in particolare insieme ai fabbisogni il reclutamento, troviamo dei valori minimi molto bassi e dei valori medi anch'essi bassi. Questo è un segnale che su questi processi c'è ancora da fare, no? C'è ancora da fare, ma ci sono anche dei vincoli, cioè sono processi che non sono così maturi, anche perché, come dicevamo anche prima, questi vincoli sugli organici non permettono a questi processi di poter maturare all'interno degli enti. Siamo permessi di fornire un suggerimento su questo, in particolare sul tema individuazione dei fabbisogni, che vi dicevo prima respira con due polmoni. Sarebbe opportuno che negli enti fosse valorizzato questo aspetto di individuare i fabbisogni qualitativi. No? Quali sono le esigenze che l'ente ha in termini di qualità, di competenze del proprio personale rispetto alle competenze che ha a disposizione. Abbiamo invece il terzo processo, che è la formazione, che addirittura ha una punta massima di massima eccellenza. Su questo processo abbiamo un ente che ha raggiunto il massimo, il punteggio di 6. E comunque c'è una disomogeneità nei punteggi su questo processo. Vedete che c'è una distanza enorme fra i valori minimi e i valori massimi. Invece per quanto riguarda i processi orientati al presente, potete vedere che sia sull'incentivazione sia sulla valutazione, sui risultati, c'è una grande vicinanza tra i valori minimi e i valori massimi. Vuol dire che tutti gli enti stanno lavorando un po' su questo. Non abbiamo situazioni di eccellenza particolari, però anche il tipo di fermento che c'è oggi nella pubblica amministrazione sui temi della valutazione e della incentivazione ha messo in moto gli enti su questi temi. Lavorando c'è un lavoro, abbiamo anche notato, di tuning continuo sulle modalità di valutare e di incentivare, che è una dimostrazione di un fermento in questo ambito. Sull'assegnazione delle responsabilità abbiamo invece una distanza abbastanza ampia fra i valori massimi e i valori minimi, il che vuol dire che c'è una disomogeneità fra i vari enti. Ecco, nella slide che vedete adesso un po' riassunto quanto vi ho illustrato rispetto al Kvyat, no? Che più o meno ho detto tutto rispetto alle relazioni che abbiamo fatto. Quindi passerei alla slide successiva, che è quella relativa ai fattori. Ecco. Questa slide ci sono diverse considerazioni che emergono. Vedete che ci sono i fattori che sono riportati sulla destra, cioè l'ambito e i ruoli, sono fattori su cui si raggiungono dei livelli, delle punte, diciamo, molto alte, sia di massimo, ma anche dei minimi molto alti. Il che vuol dire che quando si lavora sui processi negli enti, tendenzialmente si tende a coinvolgere tutto l'ente, sia gli ambiti organizzativi e sia i ruoli. Mentre invece sullo Stato vedete che c'è un minimo più basso, un valore minimo più basso, un valore medio, diciamo, non molto alto. Ci sono alcuni processi sui quali non si sta facendo moltissimo, no? E sui quali si sta ancora fermi, si è ancora fermi. Questo può essere visto come un punto di debolezza, e in realtà lo è. Però possiamo anche considerarlo un punto di forza, perché se non si sta facendo ancora niente, si può progettare ex novo, no? Qui parliamo sempre dei processi cosiddetti orientati al futuro, si può progettare ex novo il processo in modo tale da soddisfare le... Penso che il consigliere Addeo stia andando via.
Sì,
ciao Antonio. Una nota particolare invece sull'area dei sistemi. Sui sistemi abbiamo dei valori minimi bassissimi e un valore medio basso anch'esso. E questa è una cosa molto particolare, perché in un comparto come quello previdenziale, in cui si è molto attenti all'area dello sviluppo dei sistemi informativi, dei sistemi informatici, sul tema della gestione delle risorse umane, della gestione, dello sviluppo delle risorse umane, si è un po' indietro. E quindi emerge una esigenza di sviluppare i sistemi informativi integrati per la valutazione delle risorse umane. No, visto che ci sono diversi livelli, il livello del controllo strategico, il livello del controllo di gestione, il livello dei database, dei curricula, delle performance, delle competenze delle risorse umane, che insieme possono costituire un sistema che, integrato, è un supporto formidabile a sviluppare i processi di gestione delle risorse. Questo è un punto di attenzione. L'altro punto di attenzione è il cambiamento. Il cambiamento è su valori medio-bassi molto vicini, il che vuol dire che sul supporto allo sviluppo dei processi in termini di ottenimento del consenso, di coinvolgimento, c'è ancora da fare in termini di maturazione. Ecco. La slide riassume un po' quanto ho detto. In particolare mi sembra importante sottolineare il tema dell'area dei sistemi informativi e il tema del cambiamento, sul quale io adesso sono amministratore delegato in un'azienda che è piccola, con poche persone, però mi rendo conto che anche in un'azienda piccola, nella quale ci si conosce personalmente e in cui anche gli sviluppi, la crescita organizzativa può essere supportata anche attraverso un dialogo così informale, è necessario sempre, anche se si è in pochi, fare in modo che le risorse siano coinvolte in modo anche formale. Davvero sviluppare dei gruppi di lavoro in cui ciascuno possa dire la sua, si possa creare rispetto a un cambiamento che su questi processi non è banale, perché quando parliamo di cambiamento nell'ambito delle risorse umane e poi in particolare nel settore della pubblica amministrazione, dove ci sono delle inerzie anche spesso, è importante che ci sia questo tipo di supporto, di gestione. Questa slide è una slide un po' particolare, è una slide in cui vediamo l'indice di maturità che hanno raggiunto gli enti, le dimensioni della bolla sono proporzionali all'indice di maturità, guardati in un quadrante in cui c'è da una parte il numero dei dipendenti per dirigente e dall'altro le posizioni gestite per dipendente, intendiamo per posizione il numero da una parte delle posizioni assicurative per gli enti assicurativi, dall'altra le regioni di iscritti e pensionati per quanto riguarda pensionistica. Questa ha solo un tipo di obiettivo, quello di farvi vedere che tutto sommato i valori sono abbastanza distribuiti, gli enti sono abbastanza distribuiti nei quattro ambiti, nei quattro canti di questo grafico, che vuol dire che non è che ci sono delle condizioni particolari perché un ente possa crescere nei processi della gestione delle risorse umane. C'è spazio per tutti sostanzialmente, ecco. L'unico dato che può emergere da questa slide è che nell'area alta, cioè nell'area in cui ci sono più dipendenti per dirigente, sostanzialmente troviamo enti con un indice di maturità alto, medio-alto. Qui vediamo invece gli otto enti che hanno partecipato in una sorta, diciamo, di confronto, in cui vedete sulla sinistra gli enti che sono numerati, soltanto numerati, non sono indicati con nome e cognome, e vedete che la colonna è, diciamo, caratterizzata da una serie di compiti che sono il contributo che ogni processo dà al valore complessivo di quell'ente. C'è un ente che si staglia un po' al di sopra di tutti, poi ne abbiamo quattro che sono su valori piuttosto, diciamo, vicini, e tre enti su valori un pochettino più bassi. Se guardate invece sulla parte destra, abbiamo invece la media complessiva, la media degli enti pubblici e la media degli enti privati. La media degli enti privati non ha un valore statistico, perché dicevo il campione è un campione non significativo, quindi è semplicemente un dato. Mentre invece sui pubblici direi che si può notare come il processo che contribuisce di più alla maturità è il processo che ha valore 4,4, vedete, è il processo della formazione, della focalizzazione della formazione. I processi che danno il contributo minore sono i processi cosiddetti orientati al futuro, cioè l'individuazione dei fabbisogni, che ha un valore di 2,9, e il reclutamento, che ha un fattore 3,1, mentre gli altri sono significativamente più alti, gli enti pubblici. Che ci siano delle eccezioni, ovviamente, e queste eccezioni sono interessanti. Adesso vedremo una tavola rotonda quanto le eccezioni possano rappresentare gli elementi best practice che possono essere di aiuto a ciascuno per capire come un ente che, per esempio, faccio l'esempio di quel 5,1 che vedete sull'individuazione dei fabbisogni, sull'ente che ha il valore massimo complessivo, no? Che è un valore molto alto, ecco, ci interesserebbe capire e conoscere come questo ente si è mosso su questo e come può essere di supporto in termini di benchmarking agli altri enti. Nella slide successiva vediamo la stessa classifica sull'area dei fattori. Come vedete, la distribuzione sugli enti è abbastanza similare, c'è sempre un ente al di sopra un po' di tutti, quattro enti su valori buoni e tre enti su valori un pochettino più bassi, no? Su questa slide io direi che l'elemento che emerge sempre sono le due colonnine, diciamo, i due contributi più in alto, che sono i contributi appunto del cambiamento e dei sistemi, che sono sostanzialmente sempre quelli che danno il contributo minore. Cioè è confermata questa esigenza che su questi temi, sistemi informativi e supporto al cambiamento, gli enti possano crescere in termini di propria maturità. Ecco, questa è la slide che conferma e riassume quanto ho detto rispetto alle due slide precedenti, non mi vado a ripetere, e chiudo dando un po', diciamo, il là alla tavola rotonda. Quali sono gli ambiti in termini di processi nei quali è stata superata la soglia di best practice, che vi dicevo era il punteggio di 4? Che ci sono quattro processi: la focalizzazione della formazione, l'assegnazione di responsabilità, la valutazione e l'incentivazione, sui quali tre enti hanno superato la soglia di best practice. Mentre invece, per quanto riguarda l'assegnazione dei fabbisogni il reclutamento, soltanto un ente ha superato la soglia di best practice. Per quanto riguarda i fattori, invece, in 6 enti hanno superato la soglia di best practice per quanto riguarda l'ambito e i ruoli. Come dicevo, questo è un segno che sui processi, quando si agisce, si tende ad agire investendo tutto l'ente nel suo complesso, sia in termini di organizzazione che in termini di ruoli. Sullo Stato, 2 enti hanno superato la soglia di best practice, vuol dire che abbiamo 2 enti che hanno lavorato avendo a regime i processi diciamo, che abbiamo esaminato, quindi sono processi che stanno lavorando bene, mentre invece un solo ente nell'area dei sistemi e un solo ente nell'ambito del... A questo punto direi che la parola passa ai nostri graditissimi ospiti e diciamo, daranno il loro supporto, un supporto importantissimo, guardate, perché il maggior asset di ogni azienda, di ogni ente, sono le risorse umane. Quindi gestire bene le risorse umane significa gestire bene un'azienda. Non si tratta soltanto di gestire i talenti in senso assoluto, ma di gestire il talento che c'è in ogni risorsa. Può essere un talento che vale 1 o un talento che vale 10, ma compito nostro è quello di fare in modo che da ogni persona possa essere sviluppato, possa essere valorizzato il talento che ha. Ecco. Allora io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Federico Minella per la tavola rotonda.